generali, poi intanto che arriveranno gli ultimi. Come avete sentito, è arrivato anche voi il messaggio che sta partendo la registrazione, quindi chi dovesse avere interesse a porre qualche domanda sappia che verrà registrata. Allora, questo momento che dovrebbe durare, non credo, oltre un'oretta, serve per darvi conto di alcune novità normative che impattano direttamente sul personale pubblico. Sono due novità riguardanti una il codice di comportamento e l'altra la disciplina per le attività extraistituzionale in campo sportivo. Allora, visto che ci sono collegati i dipendenti, il personale di due enti, preciso questo. Per quanto riguarda il codice di comportamento, si tratta di una novità normativa e comunque i due codici di comportamento sono sostanzialmente gli stessi, quindi non c'è nessuna differenza. Quasi la stessa cosa vale per l'aggiornamento invece per quanto riguarda le attività extraistituzionali, perché questa disciplina è già scritta nel regolamento degli incarichi della provincia, non è scritta ancora, ma direi che lo faremo a breve, nel regolamento degli incarichi del comune di Novellara, ma non cambia niente comunque perché è una disciplina di legge e quindi si applica a prescindere che sia scritto o meno nel codice di comportamento, nel regolamento per gli incarichi istituzionali. Quindi io vado subito, comincio subito, vi condivido alcune slide, comincio col capitolo appena un po' più consistente, che è quello del codice di comportamento, e poi passiamo invece, più rapidamente agli incarichi extraistituzionali in ambito sportivo. Allora, provo a condividere, vediamo se ce la facciamo. Eccoci qua, condividi. Allora, vediamo. Si vede? Datemi un riscontro, se si
Sì,
vede
si
bene.
vede. Sì.
Se si vede bene. Allora, partiamo con l'aggiornamento del codice di comportamento. Allora, il codice di comportamento, giusto per fare rapidamente la storia, è un documento del 2012. Mi viene il dubbio di aver sbagliato la data, sia 2012 o 2013, però va, non cambia niente. È attuativa della legge anticorruzione uscita nell'anno precedente. Noi entrambi gli enti hanno aggiornato nel 2021 il codice di comportamento, inserendo quella parte di personalizzazione che è richiesta dalla legge stessa. Poi quest'anno, a giugno, è uscito un DPR che ha introdotto alcune novità, ha introdotto alcuni articoli del tutto nuovi, che sono, come vedete, l'articolo 11 bis e l'articolo, come si fa a proiettare qua? In questo programma nuovo che non conosco, ma non si dice dispositivo, presentazione, inizia dalla fine. Ecco. Introduce due articoli nuovi e poi aggiunge alcuni passaggi in altri articoli. In entrambi gli enti il codice personalizzato è stato, del 2021, è stato integrato con queste novità e direi che è stato inviato in entrambi gli enti a tutti i dipendenti. I due articoli nuovi riguardano un argomento, o meglio, sì, una famiglia di argomenti che ha attinenza con le tematiche delle tecnologie, tematiche informatiche, tematiche utilizzo dei social media, tematiche alle quali comunque nel codice del 2021 noi avevamo già dato alcune indicazioni che non sono sovrapposte, che non sono sovrapposte a queste nuove, e quindi nel documento attuale, quindi nel codice d'azienda sia della provincia che del comune, sono rimaste le norme vecchie e le norme nuove perché dicono cose almeno in parte diverse, quindi non c'è una sovrapposizione. Passiamo a vedere questi due articoli e poi faremo un po' di ragionamento. Allora, l'articolo 11 bis è dedicato sostanzialmente in generale alle tecnologie e in particolare all'utilizzo degli account istituzionali, cioè della casella di posta istituzionale. Della casella di posta istituzionale. Intanto viene ribadito, anche se è un elemento non così facile da maneggiare, che l'amministrazione ha facoltà di svolgere gli accertamenti provare a svolgere gli accertamenti per verificare che non ci sia, che per verificare sia la sicurezza e la protezione dei servizi informatici. Allora, sulla sicurezza dei servizi informatici, credo si debba essere particolarmente attenti. Arrivano tutti i giorni o quasi messaggi, quei messaggi che si chiamano di phishing, cioè di pescaggio, con i quali soggetti malintenzionati cercano di raccogliere fraudolentemente i nostri dati. Allora, questi messaggi solitamente sono abbastanza riconoscibili. Quando avete dei dubbi, rivolgetevi ai servizi informatici degli enti. Molti dipendenti si rivolgono ai servizi informatici degli enti anche quando dovrebbero potersi arrangiare con le proprie competenze. E poi, casomai, non lo fanno invece in occasione di messaggi dubbi. Nel dubbio, chiedete se il messaggio è genuino o è una trappola. È una trappola. Deve essere chiaro un aspetto. Tutelare i propri dispositivi, le proprie informazioni, non è un onere dell'ente, non è un onere del servizio, dei servizi informativi, degli informatici, è un obbligo di tutti i dipendenti. In provincia, non ricordo se l'anno scorso o l'altro anno, abbiamo avviato un procedimento disciplinare che poi si è concluso con poco perché era il primo caso, era il primo evento, però abbiamo avviato e concluso un procedimento disciplinare a carico di un dipendente che sbadatamente aveva risposto, quindi dando informazioni personali, trasmettendo informazioni personali a un sito palesemente di phishing. Allora, queste cose non devono succedere, non devono succedere. Cioè, se i dati vengono sottratti, se ci sono danni agli strumenti informatici, non è colpa dell'ente, non è colpa del datore di lavoro, non è colpa dei servizi informatici. È una responsabilità propria di ciascun dipendente e costituisce un obbligo rilevante anche ai fini disciplinari. Questo deve essere, è un elemento, cioè io non lo dico per sottolineare la parola rilevante ai fini disciplinari. Ma lo dico perché è un elemento di cultura del lavoro. Cioè, non possiamo pensare che la gestione delle dotazioni informatiche individuali non sia un problema del dipendente. Ormai l'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni ha almeno 20 anni di storia. Dopo 20 anni i dipendenti devono essere sufficientemente competenti per gestire in modo responsabile i propri strumenti, i propri strumenti. E quindi non basta, cioè non è immaginabile che questo tipo di gestione non faccia parte delle normali competenze professionali. Quello che 20 anni fa uno poteva dire, ma io non sono esperto di computer, adesso non è più quello di essere esperti di computer, ma è come la patente, come usare la macchina, come usare la bicicletta, come usare la biro, cioè uno non può dire ma io uso la biro, vabbè, usi la biro, ma non è quello lo strumento ordinario per gestire, per svolgere le
No.
proprie attività lavorative. Il resto dell'articolo, il comma 2 e gli altri commi dell'articolo 11 bis, fa riferimento soprattutto all'utilizzo delle caselle di posta. Allora, intanto c'è questo incrocio. L'utilizzo della causale non è consentito per attività private e viceversa non si devono utilizzare account personali per comunicazioni di servizio, salvi casi di forza maggiore. Questa cosa è abbastanza facile da gestire per quanto riguarda le caselle di posta, perché chiunque di noi ha una casella di posta personale, la utilizza per le sue attività e utilizza invece per il lavoro la casella istituzionale. Poi ci sono strumenti, per certamente più recenti, non recentissimi, ma più recenti, come i servizi di messaggistica, giusto, WhatsApp o Telegram, in cui questa cosa della differenza tra messaggi, tra caselle istituzionali e caselle personali, mi sembra, poi non ho neanche provato a chiedere in precedenza con i nostri informatici, ma solitamente utilizziamo tutti le caselle, cioè gli account personali anche per le comunicazioni interne, soprattutto interne, ma non solo, di tipo istituzionale. Questa cosa probabilmente è un po' troppo recente perché il legislatore sia riuscito a farsi un'idea di come gestirla, e quindi soprattutto io vedo con gli amministratori che hanno in mano il cellulare tutto il tempo, ma non si portano dietro il computer. Leggere la posta sul cellulare non è sempre agevole. Lo strumento di lavoro più semplice è WhatsApp, e in questo si utilizzano solitamente caselle account personali. Ecco, poi le altre norme sono tutto sommato abbastanza ovvie, quindi c'è un principio di responsabilità rispetto al contenuto dei messaggi, e il messaggio, ma lo sappiamo già, deve contenere in fondo, in calce, l'identificazione del dipendente e i suoi recapiti. Quindi occorre controllare che nelle vostre mail esca in automatico, perché non ha senso scriverlo tutte le volte, sia impostata la schermata, non so come si chiama, insomma, il modello della mail di risposta, di scrittura, sia conformato in modo che riporti già il vostro nominativo. E però sono cose, credo, che ormai in tutti i servizi siano già preimpostati. E ecco, l'utilizzo degli strumenti informatici dell'amministrazione per incombenze personali deve avere carattere eccezionale, cioè carattere molto limitato. Questa norma, se non altro, è importante perché fa chiarezza. Poi stabilire cosa siano i tempi ristretti non è così facile, però non c'è un divieto nella norma assoluto di utilizzo degli strumenti informatici per fini personali, ma deve avere due condizioni. Uno, perché così non devo allontanarmi dalla sede, ma deve essere appunto legato a una situazione emergenziale. È chiaro che rispondere, tenere i rapporti su Facebook non fa parte di incombenze personali necessarie, e quindi senza pregiudizio per i compiti istituzionali. Ecco, ovviamente c'è questo divieto, che è abbastanza scontato: circa l'invio di messaggi di posta elettronica oltraggiosi, discriminatori, che possono essere fonti di responsabilità per l'amministrazione. Ecco, sottolineo una cosa su cui tornerò dopo aver visto anche l'articolo 11 ter. In questo articolo, in questi due articoli, sia l'11 bis che l'11 ter, ricorrono alcune parole che sono la tutela dell'immagine, del prestigio e della reputazione. Ecco, tenetele a mente queste parole perché richiedono un piccolo ragionamento appena un po' più sviluppato. Ecco, l'articolo 11 ter invece, vedete, fa proprio riferimento ai social media. Il dipendente utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni, i propri giudizi non possano scambiati come giudizi della pubblica amministrazione. Quindi chi utilizza i propri social media, ovviamente, e no, non necessariamente, preferibilmente non in orario di lavoro, ma nell'utilizzo dei propri strumenti, nel parlare con i propri conoscenti, deve essere tenuta ben distinta quella che è la propria opinione legittima rispetto a quello che può essere il giudizio della pubblica amministrazione. Quindi il fatto che noi siamo dipendenti pubblici non deve ingenerare nei nostri interlocutori l'equivoco circa l'opinione che stiamo condividendo. Anche qua non deve nuocere i contenuti non debbono nuocere al prestigio, al decoro, all'immagine dell'amministrazione di appartenenza e della pubblica amministrazione in generale. Questa norma sui giornali inizialmente era stata, qualche articolo l'aveva definita una sorta di norma liberticida che limitava. Ora, qualunque impresa, qualunque datore di lavoro si assicura che il proprio dipendente non abbia comportamenti che possano nuocere al prestigio, al decoro e all'immagine. Poi vedremo qualcosa in più, come dicevo prima. È una norma, per certi aspetti, molto diffusa. Non vieta di esprimere opinioni, vieta di avere comportamenti lesivi, quindi comportamenti che abbiano ricadute negative sulla pubblica amministrazione. Poi, come sapete, lo Statuto dei lavoratori riconosce a qualunque lavoratore il diritto di critica sindacale, di critica, però sono due ambiti che qualche volta possono anche essere molto, molto vicini, e quindi un confine non facile da delineare, però sono due ambiti, almeno concettualmente, piuttosto diffuse. C'è il tema alla comma 3 della riservatezza. C'è il tema della riservatezza, quindi è chiaro che non si gestiscono le pratiche sui social, ma mi sembra abbastanza ovvia. Anche qua si parla nel comma 4, vabbè, le politiche social media policy, io poi a quel punto faccio anche un po' fatica a capire cosa voglia dire dotarsi di una social media policy, però anche qua vedete che l'obiettivo è quello di evitare condotte che possano danneggiare la reputazione delle amministrazioni. Vabbè, e poi ci sono i divieti sulla divulgazione per ragioni di stato di lavoro dei documenti, ma questo anche queste sono norme abbastanza scontate, insomma, che debbano essere ricordate, lascia un po' pensare anche cosa pensa il legislatore dei pubblici dipendenti. Ecco, vorrei invece tornare più in generale su queste tre parole che vengono ripetute in questi due articoli. In particolare sul termine reputazione che torna sia nell'articolo 11 bis che nell'articolo 11 ter. Noi purtroppo a volte pensiamo che le questioni legate all'immagine, il prestigio, la reputazione siano la vernice, siano cose di superficie, quello che conta è invece la sostanza. Quindi l'importante è fare le cose, gli altri aspetti sono quelli che interessano i politici perché devono farsi eleggere. Allora, non è così, non è così. Poiché ai politici interessi farsi eleggere, ci mancherebbe altro, il loro mestiere. Però il tema sul quale vorrei portare molto rapidamente la vostra attenzione è il tema della reputazione. È il tema della reputazione. Perché la reputazione è nella vita quotidiana quello che utilizziamo più frequentemente per qualunque nostra scelta. Che dobbiamo scegliere la scuola per i nostri figli, che dobbiamo scegliere il medico di famiglia o dobbiamo comprarci l'auto o il pullover, in buona parte le nostre scelte si basano sulla reputazione che questi oggetti, queste istituzioni, questi servizi hanno, si sono creati o noi abbiamo costruito. Noi quando scegliamo una marca di pasta rispetto a un'altra, ragioniamo sostanzialmente in termini di reputazione. Quando siamo un po' più abbondanti, prendiamo una marca con la reputazione migliore. Quando invece dobbiamo contenere i costi, sappiamo, facciamo un calcolo, diciamo, mi accontento di una reputazione minore e perché così spendo meno. La reputazione, potremmo usare un'altra parola, non è altro che la qualità attesa, è quello che ci aspettiamo da un prodotto. Quando scegliamo un'automobile, il marchio di quell'automobile, non faccio esempi così non posso fare pubblicità, il marchio di una macchina è sostanzialmente un veicolo di reputazione e mi comunica qual è in qualche modo la qualità che mi posso attendere. Io ho comprato una macchina cinese e quando lo dico la maggior parte dice ma speriamo, infatti speriamo, poi vedremo cosa succede. Comprare oggi una macchina cinese non è fare una scelta di grande reputazione. Se uno vuole una macchina reputazionale, scegli una tedesca e di solito questa è la nostra logica. Ma cosa c'entra con la pubblica amministrazione? C'entra molto, perché anche le pubbliche amministrazioni, anche i singoli servizi delle pubbliche amministrazioni, soprattutto quelli che si rivolgono verso il pubblico, hanno un'esigenza di reputazione, hanno una reputazione all'esterno, sono percepiti dai cittadini come portatori di una qualità attesa più o meno elevata, più o meno elevata, e tanto più questa qualità attesa è alta, tanto più semplici sono i rapporti con i cittadini. Perché se l'URP, se i servizi sociali, se lo sportello dell'urbanistica ha un'elevata reputazione, il cittadino si rapporta con quell'amministrazione con un atteggiamento diverso rispetto al cittadino che si rapporta a un servizio con una scadente reputazione. Perché se so di potermi aspettare poco da quel servizio, parto già prevenuto, parto già prevenuto. La reputazione è essenziale, costruire, contribuire a costruire servizi con elevata reputazione mette la pubblica amministrazione su un piano di qualità di lavoro e di qualità di rapporto molto, molto più forte. Le due stazioni appaltanti della provincia e in questo caso dell'Unione, al quale partecipa, hanno un livello molto basso di contenzioso. Allora, vuol dire credo che lavorino bene. Però chi deve fare ricorso nei confronti di una stazione unica appaltante e vede che non ha contenzioso. Qualche domanda prima di porsi, decidere se fare ricorso o meno, forse se lo pone. Quando un avvocato vede che una stazione appaltante ha molto contenzioso, si fa l'idea che quella stazione appaltante probabilmente fa anche diversi errori. Poi il contenzioso sui lavori pubblici segue mille logiche e non c'è solo, questo. Però avere reputazione, avere elevata reputazione, è uno, dire, lo si potrebbe chiamare definire uno delle risorse produttive, cioè per produrre un servizio servono le persone, i finanziamenti e gli strumenti, risorse umane, risorse finanziarie, risorse strumentali e tecnologiche e competenze. E serve reputazione. E la cosa, e chiudo il ragionamento sugli aspetti reputazionali, la cosa fondamentale, noi non dobbiamo vendere. Le imprese private destinano miliardi di euro in pubblicità. La pubblicità serve a costruire reputazione. Poi a volte una reputazione costruita, a volte una reputazione un po' più farlocca, però quello serve alle imprese private. Noi non dobbiamo vendere. Ma noi abbiamo quello che si dice l'affidamento, cioè i cittadini si rivolgono ai servizi, un po' perché se ha bisogno della carta d'identità non c'è alternativa, serve la carta d'identità, ma si rivolgono ai servizi anche per loro esigenze. Allora, tanto più elevata è la reputazione, tanto più i cittadini si rivolgono ai servizi, perché un servizio privo di reputazione, con una reputazione scadente, non induce il cittadino a rivolgersi. Quando faccio un esempio purtroppo reale che mi dava molto fastidio, quando nei momenti più cruciali della vicenda, che non è ancora conclusa, della vicenda di Saman, si sentivano interviste anche molto, come dire, buttate lì, opinioni molto approssimative, in cui si diceva: ma è tutta colpa dei servizi sociali che non hanno fatto bene il loro mestiere. Allora, io non so, io non credo sia così, non credo che sia così, ma non importa in questo caso stabilire se è vero o se non è vero. Qual è il problema di un giudizio approssimativo su un servizio così cruciale? Il problema è che se quella è la reputazione e quella è la qualità percepita di un servizio, la persona che ne ha bisogno non si rivolge al servizio. Nessuno si rivolge alla concessionaria delle automobili che ha una reputazione di automobili che non funzionano. Nessuno va dal salumiere di cui tutti dicono il suo prosciutto è terribile. E questo vale anche per i nostri servizi. Questo vale anche per i nostri servizi, soprattutto per i servizi più delicati, per i servizi in cui c'è il cittadino si pone prima la domanda: vado o non vado? Mi serve o non serve andare al servizio? Perché se la qualità attesa da un servizio è molto bassa, e io invece sto affrontando un problema grave, grosso, importante, delicato, io non mi rivolgo a quel servizio. Non so cosa farmene. Poi può darsi ci vada lo stesso perché sono disperato. Però la perdita di reputazione non è perdere l'immagine. Non è semplicemente non c'è più la vernice dopo il sindaco non vince le elezioni. Il problema non è quello, cioè il problema vero è che un ente pubblico privo di reputazione, un servizio pubblico privo di reputazione, non riesce a erogare il proprio servizio, perché i cittadini non lo chiedono più. cittadini non si rivolgono più. E questo quindi mirare ad avere una elevata reputazione è un obiettivo di qualunque dipendente pubblico. Deve essere un rispondere male a un cittadino. Rispondere male a un cittadino è un errore, non è un problema di buona educazione. Magari sì, è un po' scorbutico. L'altro giorno, giusto per gli scorbutici, mi mette che mia moglie ha trovato una recensione di una pizzeria da spoto di Reggiolo in cui un cliente si lamentava del fatto che chi prendeva le prenotazioni delle pizze fosse una signora particolarmente scorbutica e maleducata, e fino a lì è un giudizio. E aggiungeva: secondo me fa poco sesso. Io non capisco come si possa scrivere una roba così su un social pubblico, beh, mettendoci forse anche la. Però rispondere male a un cittadino, rispondere male a un cittadino, non è un problema. Quel giorno ero un po' girato, avevo mal di testa, mal di pancia, o è un dipendente un po' scorbutico. Cioè, il problema è che le diamo la reputazione e quindi le diamo la qualità attesa dai cittadini di quel servizio. E questo è molto grave. Cioè, tutelare l'immagine dell'ente, per questo la parola immagine a me non piace, perché l'immagine è sempre una roba superficiale. Tutelare la reputazione dell'ente fa parte del nostro lavoro anche tra rapporti all'interno dell'amministrazione. Fa parte del nostro lavoro ed è un attrezzo, perché il cittadino che si rivolge a un servizio, a uno sportello in cui sa che è davanti a un dipendente capace e con una reputazione di servizio importante, assume un atteggiamento diverso rispetto a chi immagina già di avere davanti una persona scorbutica o incompetente. Chiudo il capitolo reputazionale, sperando di essermi spiegato in modo sufficientemente chiaro. Chiudo l'articolo 11 ter, ecco, ricordo che nell'articolo 11 il codice aziendale aveva già inserito alcune norme analoghe che sono ancora presenti e che quindi vi invito ad andare a rileggere, sono inserite nel comma 4 bis dell'articolo 11 e vengono dette in modo un po' più sintetico e in modo anche complementare, norme in parte già viste negli altri due articoli. Quindi non si utilizzano per fini personali attrezzature assegnate per l'ufficio, non distrae tempo lavorativo per attività personali, salvo esigenze urgenti e indifferibili. Questo è il principio. Non attende durante l'orario di lavoro occupazione estranea al servizio, non accede ai social network. Io che giro molto per gli uffici, guardo, osservo, taccio, ma vedo che insomma il telefono in mano i dipendenti ce l'hanno più di quello che giustificherebbe esigenze urgenti e indifferibili. Vuol dire che molti dipendenti hanno delle situazioni davvero molto gravi a casa, perché se quelle corrispondono a esigenze urgenti e indifferibili, vuol dire che ci sono molti con grossi problemi a casa. Poi in qualche caso sarà così, su qualche altro caso forse statisticamente si potrebbe dubitare. Chiudo il capitolo dell'aggiornamento del codice di comportamento con non un articolo nuovo, ma con due inserimenti, vedete che sono quelli in grassetto, due inserimenti nell'articolo 12. Quello del comma 2 non ne parlo neanche, si torna sul tema di non avere comportamenti che possono nuocere al preciso, al prestigio, decoro, immagine, quindi su tutto questo abbiamo già detto abbastanza. La riga inserita nel comma 1, invece, per quanto siano soltanto 7-8 parole, sono molto pesanti, molto importanti, perché rappresentano. Allora, una cosa che io credo già nel 90% si faccia già, però è una logica di rapporto diverso con l'utente. Cioè io di fronte all'utente non ho semplicemente da fare delle cose. Quando ho fatto quello, la logica dell'adempimento. Il cittadino mi chiede una cosa, la so fare, non la so fare, la posso fare, non la posso fare. Io dico, questa non è mia competenza. Ecco. Non è così. Allora, già non credo che sia così nei nostri comportamenti, però qua viene ribadito. La logica del rapporto con l'utente è una logica di risultato. È una logica di risultato, non di attività. Non posso dire, di fronte a questo cittadino, io ho svolto un'attività. Non basta. Allora, se quell'attività raggiunge l'obiettivo, basta. Ma se quell'attività non raggiunge l'obiettivo, io devo fare qualcosa in più. Poi non è un risultato che posso ottenere io. Devo dire al cittadino, all'utente, in che modo può fare, a chi deve rivolgersi. Mi informo. Non posso dire al cittadino, io questa cosa non è delle mie competenze, si informi da chi deve andare. La logica è orientare il comportamento alla soddisfazione. Poi se il cittadino fa una richiesta inammissibile, è evidente che dovrò dirgli questa richiesta è inammissibile, ma quello è già un risultato, che se la richiesta non sta né in cielo né in terra, posso fare ancora, come si dice, per i miracoli ci stiamo attrezzando, insomma, non è possibile. Però non può essere che adottiamo una logica, io arrivo fino a qua e quello che oltre non so cosa sia. È una logica burocratica, è una logica burocratica che tra l'altro a volte sperimentiamo anche in altri servizi pubblici e privati, perché tra le banche e le poste non è che siano sempre tutti così friendly e disponibili a dare una mano a spiegare. Però questa è la logica che deve avere chi si rivolge o chi, cioè i dipendenti, il personale al quale si rivolgono i cittadini. Ne abbiamo parlato in varie occasioni, anche quando il cittadino ha torto, e succede, a volte anche succede spesso, bisogna trovare il modo, ovviamente poi se è irragionevole si dovrà anche chiudere le questioni, non si può andare avanti all'infinito, però la logica è quella della soddisfazione, non quella dell'adempimento burocratico. Io fino a lì. Per il del resto non so niente, se informi. Questa è una risposta, credo, oggi inaccettabile, perché produce quello che abbiamo detto prima, produce una riduzione della reputazione. Vado là, ma non risolvo il mio problema. Allora, se il problema non si può risolvere, bisogna dirlo, qui questo problema non può essere risolto qua. Ma se il problema non da me, ma dal mio vicino di banca, un altro servizio dell'ente può essere risolto, questa informazione deve passare. Con questo chiudo il capitolo aggiornamento del codice di comportamento e vado molto più rapidamente all'aggiornamento alla disciplina degli incarichi. Allora, qui non mi riferisco a qualunque incarico. Tra l'altro, almeno forse qualcosa di questa disciplina abbiamo già detto anche l'anno scorso, perché in realtà è uscita nel novembre dell'anno scorso questa disciplina. Il decreto legislativo 163 mi pare del novembre, sì, non c'ho la data, del novembre del 2022. Però c'è stata una serie di proroghe ed è entrata in vigore il 1 luglio 2023 e ha cambiato in modo piuttosto importante le regole per l'attività dei pubblici dipendenti, c'è proprio una norma che dice i pubblici dipendenti che fanno attività sportiva, ovviamente non quelli che vanno a correre nel parco, ma quelli che hanno un'attività formalizzata presso una società sportiva, associazione o una società sportiva dilettantistica, devono attenersi a regole che sono sensibilmente cambiate. Allora, i cambiamenti riguardano due aspetti, dei quali ci interessa solo uno. Cambia la disciplina fiscale. Adesso lo dirò di passaggio, ma ovviamente non è il nostro, cioè non è il nostro problema. La tematica fiscale ciascuno poi la risolverà con la propria società sportiva o col proprio commercialista. Cambia la disciplina fiscale, ma di conseguenza cambia anche il rapporto con i cittadini. Il codice, le norme dell'anno scorso sono intervenuti su questi articoli in particolare. Tra l'altro, anzi, c'è stata un'ulteriore modifica questa primavera, anzi, in luglio. Questo è l'articolo vigente, ma non è neanche quello del 22, quella del 163, ma è una norma introdotta quest'estate, quindi ancora più recente. Però qual è la differenza fondamentale? La differenza fondamentale è che in precedenza, ecco, in precedenza le attività sportive erano tutte considerate come attività volontaristiche di tipo volontario, quindi se uno faceva l'allenatore, lo sportivo, il dirigente, il massaggiatore, qualunque cosa presso una società sportiva, la svolgeva come attività di volontariato con un rimborso forfettario che poteva arrivare fino a 10.000 euro all'anno. E questo era l'aspetto fiscale. L'aspetto che interessa la pubblica amministrazione è che bastava la comunicazione, previa comunicazione. E la cosa si risolveva lì. E quindi era un regime unico, tutto soggettato a comunicazione. Poi, ovviamente, se si andava oltre 10.000 euro, diventava un'attività professionale, non più volontaristica, e quindi le cose cambiavano. Ma la maggior parte rimaneva qui dentro. Con la modifica normativa, invece, le modalità di svolgimento di queste attività si spezzano, cioè seguono due canali diversi. Una resta quella dilettantistica, scusate, quella a titolo di volontariato. E a titolo di volontariato, però, lo dirà l'articolo 29,2, che è questo, che non può essere retribuita se non può essere solo rimborsate le spese documentate per un massimo di 150 euro mensili, quindi molto lontane dai vecchi 10.000, perché 150 euro mensili fanno, mi pare, 1.800 euro all'anno. Se invece chi fa attività sportiva, qualunque sia la tipologia, riceve dei compensi, quindi qualora l'attività rientri nell'ambito del lavoro sportivo, quindi viene compensata e prevede il versamento di un corrispettivo, allora l'attività deve essere svolta previa autorizzazione. E questo il cambiamento per noi importante, questo, che tutto quello che era l'attività volontaria fatta previa comunicazione fino a un limite di 10.000 euro, ora invece quando eccede l'attività puramente a rimborso di tipo volontario, deve essere previamente autorizzata. Deve essere previamente autorizzata. Poi metteremo a disposizione le diapositive. Qua si vede la differenza. Quindi prima era tutta attività amatoriale, adesso è attività o a titolo di volontario o retribuita. Dopo, dal punto di vista fiscale, l'agevolazione forse è ancora migliore, perché comunque anche i compensi, quindi anche l'attività retribuita, è esente tasse, diremmo, fino a 15.000 euro rispetto ai 10.000 euro precedenti. Poi c'è tutto il capitolo dei contributi, ma quello appunto riguarda la società, a noi non interessa. Però la differenza fondamentale per noi è che i dipendenti non devono dimenticare, poi io non so se ci sono e quanti sono i dipendenti che svolgono attività presso società sportive, e se lo fanno avranno già ricevuto anche le indicazioni dalla loro società, dalla loro associazione sportiva. Se è un dipendente, il dipendente pubblico, se appunto eccede il regime meramente di volontariato, deve chiedere l'autorizzazione, come si fa di solito per le attività ex istituzionali consentite occasionali. Questa è la differenza fondamentale alla quale, insomma, bisogna che tutti portino un po' d'attenzione, perché, come sapete, da quest'anno abbiamo avviato l'ufficio, il servizio ispettivo, che è quel servizio che a campione verifica che i dipendenti non abbiano svolto attività ex istituzionali non autorizzate. In provincia è già stato fatto il giro per il 23, un campione del 4% dei dipendenti che, come ci aspettavamo e speravamo, ha avuto esito negativo. Per quanto riguarda Novellara, comunque entro il mese verrà fatto il controllo, che ovviamente non si riferisce al 2023, ma si riferirà benché vada agli anni fino al 2022, perché questo controllo si fa sui dati fiscali, e quelli del 2023 non ci sono, sono appena forse disponibili quelli del 2022. Io ho finito, per cui me la sono cavata, come promesso, con meno di un'ora. Se ci sono domande, disattiva, dove siamo, interrompi la condivisione. Quindi, se ci sono domande, sia sulla prima che sulla seconda parte, provo a rispondere, altrimenti ci salutiamo. Quindi devo presumere che sia stato tutto chiaro. Bene, allora, se è tutto chiaro, direi che possiamo tornare ciascuno alle nostre occupazioni. Informate eventualmente i vostri colleghi che non abbiano potuto partecipare, che nel giro di qualche ora i servizi